We will start with the piano solo at 9:05, because the piano has a solo lasting about 2 minutes, which we will not waste time with now. 9:05, scene one.
George Gershwin e Porgy and Bess, celebrazione dei 70 anni dell'opera, a cura di Aloma Bardi, in collaborazione con Icamus Europa. Quarta trasmissione. Folk opera Porgy and Bess a 70 anni.
Vi parla Aloma Bardi. Siamo oggi giunti alla quarta della nostra serie di 5 trasmissioni create per Rete Toscana Classica in collaborazione con Icamus, dedicate al compositore americano George Gershwin, 1898-1937, in celebrazione dei 70 anni della sua opera Porgy and Bess, la cui prima rappresentazione avvenne a New York, presso lo Alvin Theatre di Broadway, il 10 ottobre 1935. Tutti e 5 gli appuntamenti in programma presentano numerosi ascolti musicali selezionati tra registrazioni storiche d'archivio degli anni 20 e 30. Gran parte di essi offrono interpretazioni pianistiche di lavori gershwiniani da parte dello stesso Gershwin e suoi arrangiamenti di essi e improvvisazioni su di loro. A introduzione di questa parte su Porgy and Bess, procederò ad un sintetico richiamo alle circostanze della composizione e del debutto dell'opera, al carattere e alle tendenze dell'opera gershwiniana, all'ispirazione letteraria, alla figura di Ira Gershwin. Gershwin lesse l'opera, il romanzo Porgy, dello scrittore Dubois Heyward, nel 1926. Successivamente, questo romanzo, che affrontava tematiche della comunità afroamericana, in particolare del personaggio di Porgy, appunto un uomo afflitto da deformità e da molte sventure, e si era commosso immediatamente Gershwin alla lettura di questo romanzo. Successivamente Dubois Heyward, insieme alla moglie Dorothy Kuntz Heyward, aveva trasposto per il teatro di prosa, la sua storia, il suo romanzo, e ne era nata Porgy appunto come dramma, come lavoro teatrale. Gershwin aveva compreso immediatamente, grazie alla sua fortissima intuizione teatrale, tutte le caratteristiche di teatralità, di coralità, di elementi folcloristici alle quali aspirava per la composizione della sua opera. Gershwin era giunto, siamo appunto nella seconda metà degli anni 20, a elaborare un teatro musicale più denso, più coerente rispetto a quella che era la situazione della commedia musicale dei suoi tempi. Procedeva verso la creazione, la trasformazione della commedia musicale in operetta, come infatti arrivò poi attorno alla fine degli anni 20, inizio degli anni 30. Il libretto dell'opera è elaborato dallo stesso Dubois Heyward, che lavorò con Gershwin stesso, e con il fratello di Gershwin, suo paroliere, Ira Gershwin, un verseggiatore, uno scrittore incomparabile. Passando ai nostri ascolti, ci lasceremo ancora una volta, come è accaduto nelle trasmissioni precedenti, guidare dalle parole scritte da Gershwin. Questi ascolti musicali saranno infatti introdotti da un testo scritto da Gershwin, la prima sezione della lettura quasi integrale di Rhapsody in Catfish Row, affidata alla voce di Ivano Bini per la trasmissione di oggi. Rhapsody in Catfish Row, alla lettera Rhapsodia a Catfish Row. Catfish Row è il luogo in cui si ambienta l'opera, in Porgy and Bess, e Rhapsody in Catfish Row è un articolo pubblicato sul quotidiano New York Times in data 20 ottobre 1935, a 10 giorni dal debutto dell'opera, e quindi funziona poi come spiegazione, motivazione e anche in parte giustificazione dei contenuti, dello stile dell'opera, della sua mescolanza di stili. Appunto, in questa prima metà dello scritto, la cui lettura ascolteremo adesso, Gershwin spiega il perché della folk opera e la natura e il carattere dell'opera americana. Seguirà l'ascolto della registrazione storica delle prove di Porgy and Bess, un documento sonoro di grandissima importanza. All'epoca in cui si chiamava ancora Porgy ed era ancora in composizione da parte di Gershwin. Si intitolava ancora Porgy, come appunto il romanzo di Du Bois Howard. Le prove sono dirette da Gershwin, che esegue anche al pianoforte e presenta, quindi la voce parlante è dunque la sua, e la registrazione è stata effettuata il 19 luglio 1935. Ricorderemo che la prima dell'opera avvenne il 10 ottobre di quell'anno, quindi siamo ancora di alcuni mesi precedenti al debutto dell'opera. Le parti che ascolteremo sono nell'ordine: introduzione con Summertime, interpretata da Abby Mitchell, A Woman is a Sometime Thing, dalla voce di Edward Matthews, il finale della prima scena del primo atto, My Man's Gone Now, interpretato da Ruby Elsie, e infine il duetto Bess, You Is My Woman Now, con Todd Duncan e Anne Brown, tutti interpreti della prima esecuzione dell'opera. Passa adesso la parola a Ivano Bini per la prima lettura del Rhapsody in Catfish Row, articolo di Gershwin a spiegazione dell'opera Porgy and Bess.
Fin dalla prima rappresentazione di Porgy and Bess, mi è stato chiesto spesso perché si chiami folk opera. La spiegazione è semplice. Porgy and Bess è un racconto popolare, i cui personaggi è naturale che cantino musica popolare. Quando cominciai a comporre la musica, fui subito contrario all'utilizzazione di materiale popolare originale, perché volevo che la musica avesse carattere unitario. Perciò scrissi io stesso gli spiritual e i folk songs. Ma si tratta pur sempre di musica popolare, quindi presentandosi in forma operistica, Porgy and Bess è una folk opera. Tuttavia, poiché Porgy and Bess ha per soggetto la vita dei neri d'America, vengono introdotti nella forma operistica elementi che nell'opera non erano apparsi mai e ho modellato i miei criteri compositivi per utilizzare la drammaticità, l'umorismo, la superstizione, il fervore religioso, la danza e l'irrefrenabile allegria di quella razza. Se così facendo ho creato un nuovo genere che combina l'opera con il teatro, questo nuovo genere è derivato in tutta naturalezza da tale materiale. Non ho sottoposto questo lavoro agli sponsor cui di solito si sottopone l'opera in America, perché speravo di aver realizzato nel campo della musica americana qualcosa che avrebbe interessato le masse invece che una minoranza colta. Avevo l'idea che l'opera dovesse essere divertente, cioè che dovesse contenere tutti gli elementi dell'intrattenimento. Perciò, quando scelsi come soggetto Porgy and Bess, una storia di neri di Charleston, fui certo che mi avrebbe consentito di scrivere musica sia leggera sia impegnata, e che mi avrebbe anche consentito di inserirvi sia umorismo sia tragedia, e anzi tutti gli elementi di intrattenimento da vedere e da ascoltare, perché la razza nera possiede tutte quelle qualità. Questa gente è ideale per il mio scopo, perché si esprime non solo parlando, ma in modo altrettanto naturale con il canto e con la danza. L'umorismo è un aspetto importante della vita in America, e un'opera americana senza umorismo non potrebbe coprire l'intera gamma espressiva della nazione. In Porgy and Bess ci sono abbondanti occasioni di canzoni e danze spiritose. Questo umorismo è naturale. Non si tratta di gags che si sovrappongono alla storia, bensì di umorismo che scaturisce dalla storia stessa. Per esempio, il personaggio di Sporting Life, anziché essere un sinistro spacciatore di droga, è uno spiritoso furfante ballerino che ispira simpatia e fiducia e al tempo stesso è malvagio. Fummo fortunati a trovare per questa parte un giovane il cui talento corrisponde perfettamente al personaggio. John W. Bubbles, o come noto tra gli appassionati di vaudeville, semplicemente Bubbles, quello della coppia di Buck and Bubbles. Tanti contestarono la mia scelta di un artista di vaudeville per una parte operistica, ma la sera della prima tutti acclamarono Bubbles.
George Gershwin is conducting and will announce these portions of his new opera Porgy, recorded for the first time and played for the first time.
We will start with the piano solo at 9:05, because the piano has a solo lasting about 2 minutes, which we will not waste time with now. 9:05, scene one. We go to number 56 in the first act, which is a song called A Woman is a Sometime Thing, and it will be sung by Mr. Edward Matthews.
A woman is a sometime thing.
Play a little bit of the orchestra part of the finale of Scene 1, Act 1.
What number?
What is it?
156.
Number 156. Ready? 156. One flat. Ready? Now we have a song by Miss Ruby Elsie in the second act, scene one, called My Man Is Gone Now. I'm sorry, it's in scene two, act one.
Thank you.
now we'll have the duet from the first scene of Act Two of Porgy, sung by Todd Duncan and Bess, who's played by Anne Brown.
Ninety-five in Act Two, Scene One.
And please give me three bars before a celli. Three bars before 95 in the same scene. Ready? Four. Del Marco.
Woman now, you is.
Abbiamo ascoltato la lettura della prima parte dell'importantissimo scritto di George Gershwin, Rhapsody in Catfish Row, Rhapsodia Catfish Row, uno scritto del 1935, di poco successiva alla sua pubblicazione, alla prima esecuzione dell'opera Porgy and Bess, in cui Gershwin spiegava i contenuti dell'opera, il significato di essa, le sue intenzioni d'autore. E subito dopo abbiamo ascoltato un documento sonoro di grande importanza e di grande valore per comprendere Porgy and Bess e la sua composizione. Abbiamo ascoltato la registrazione delle prove dell'opera dirette dallo stesso Gershwin, che anche suona al pianoforte e presenta i pezzi e gli interpreti. Per gettare ulteriore luce sugli sviluppi della drammaturgia gershwiniana nel suo sommo approdo in Porgy and Bess, sulla mescolanza dei generi e degli stili e sul concetto di folk opera, di cui proporrei la traduzione, appunto, come accennavo, musica dei popoli, come accennavo in trasmissioni precedenti di questa serie, vorrei dire soltanto qualche parola su un progetto precedente di folk opera, appunto, che poi Gershwin realizzò in Porgy and Bess, un progetto non realizzato ma delineato con grande chiarezza, con grande consapevolezza dall'autore, il progetto di un'opera intitolata Il Die Buch. Il Die Buch è un dramma di Shlomo Ansky, scritto attorno al 1920, è un dramma yiddish, è un dramma che Gershwin aveva visto rappresentato e del cui contenuto di coralità, credenze popolari, elementi folcloristici di canti e danze, di grandissima permeazione della musica nel dramma, Gershwin era rimasto fulminato e aveva cominciato a lavorare a quest'opera e a tracciare materiale musicale, a schizzarlo e a definire anche drammaturgicamente questo contenuto. Poi semplicemente non riuscì ad ottenere i diritti per la realizzazione operistica, che furono ottenuti dal compositore italiano Lodovico Rocca. E l'opera Il Die Buch, infatti, andò in scena al Teatro alla Scala per opera di Lodovico Rocca con il librettista Renato Simoni nel 1934, quando Gershwin stava componendo Porgy and Bess come esempio di folk opera. Questo progetto gershwiniano non realizzato del Die Buch getta luce sul contenuto, sulle intenzioni della folk opera. Folk opera è qualcosa che nel progetto gershwiniano va oltre l'afroamericanità, oltre il cast afroamericano che, come sappiamo, caratterizza Porgy and Bess, oltre all'ambientazione nel sud degli Stati Uniti. È stato spesso ritenuto dagli studiosi, dagli specialisti, che folk opera significhi afroamericanità, musica del popolo afroamericano, legata all'elemento folcloristico statunitense. Nel progetto gershwiniano folk opera si espandeva anche ad altre dimensioni. Passando agli ascolti, dalla voce di Ivano Bini, la lettura di Rhapsody in Catfish Row, la seconda parte dell'articolo, la cui prima parte abbiamo ascoltato ancora in questa trasmissione, sul tema cruciale della mescolanza dei generi e degli stili nell'opera. L'ascolto musicale successivo e conclusivo sarà Porgy and Bess A Symphonic Picture, la suite dall'opera nell'arrangiamento di Robert Russell Bennett, la registrazione storica del 1945, la prima incisione di questa suite, con la Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. La suite, commissionata a Bennett nel 1942 dallo stesso Reiner, direttore principale della Pittsburgh Symphony, è una raccolta delle melodie celebri dell'opera, con esiti di sottovalutazione dell'unitarietà e del respiro orchestrale, proprio ciò che Gershwin affermava. Gershwin, che aveva a sua volta scritto una suite di Porgy and Bess secondo tutt'altro criterio. Desidero riproporre all'ascolto questa suite di Robert Russell Bennett in questa concatenazione di idee, dopo aver sentito parlare Gershwin, dopo l'ascolto delle prove dell'opera da lui dirette, per sottolineare gli arrangiamenti e le tendenze interpretative che già trasformano la concezione gershwiniana del ritmo, del fraseggio, del colore, dell'elemento folk, della visione d'insieme.
Scelsi la forma che ho dato a Porgy and Bess perché credo che la musica sopravviva soltanto quando si è concepita in una forma impegnata. Allorché scrissi Rhapsody in Blue, presi dei blues e li collocai in una forma più estesa e impegnata. Ciò accadeva 12 anni fa e Rhapsody in Blue è sopravvissuta benissimo. Mentre se avessi preso gli stessi temi e li avessi utilizzati per la composizione di canzoni, essi sarebbero già stati dimenticati da un pezzo. Nessun'altra storia sarebbe potuta essere più adatta di Porgy and Bess per la forma impegnata che io volevo. Prima di tutto è una storia americana. E io credo che la musica americana si dovrebbe basare su materiale americano. Quando lessi Porgy sotto forma di romanzo, sentii che possedeva umorismo oltre ad una piena intensità drammatica. Allora scrissi a Dubois Hayward, suggerendogli di farne un'opera insieme. Le mie impressioni ricavate da quella prima lettura del romanzo furono confermate quando venne rappresentato il dramma teatrale. Il pubblico affollò il teatro, dove esso continuò ad andare in scena per 2 anni. Mr. Hayward ed io, collaborando a Porgy and Bess, abbiamo cercato di intensificare le qualità di coinvolgimento emotivo della storia senza perderne le caratteristiche originarie. Io ho scritto la mia musica affinché fosse parte integrante di quella storia. È vero che ho scritto canzoni per Porgy and Bess. Non mi vergogno mai di scriverne, purché siano canzoni di qualità. Lavorando a Porgy and Bess, avevo coscienza di comporre un'opera che fosse al tempo stesso teatro. E mi resi conto che senza canzoni non sarebbe stata né teatro né intrattenimento, almeno dal mio punto di vista. Ma le canzoni appartengono appieno anche alla tradizione operistica. Molte fra le opere più popolari del passato contenevano romanze. Quasi tutte le opere di Verdi contengono quelle che si direbbero canzoni di successo. Carmen è quasi una raccolta di canzoni di successo. Naturalmente, in Porgy and Bess, le canzoni sono soltanto una parte in un insieme composto anche di altri elementi. I recitativi ho cercato di renderli quanto più possibile simili all'inflessione che i neri hanno nel parlare. E credo che il mio apprendistato di autore di canzoni mi sia stato di inestimabile aiuto a questo riguardo, perché in America gli autori di canzoni hanno sviluppato al massimo grado la capacità di musicare testi in modo che la musica ne intensifichi le qualità espressive. Mi sono servito di una trama continua di musica sinfonica per amalgamare intere scene. Mi ero preparato a tale impresa con ulteriori studi di contrappunto e armonia moderna. Nel libretto di Porgy and Bess, credo che Mr. Hayward e mio fratello Ira siano riusciti a sintonizzare in modo eccellente attitudini diverse. Mr. Hayward ha scritto quasi tutte le parti più legate alla tradizione indigena, mentre si devono a Ira quasi tutte le canzoni più sofisticate. Ma tutti questi versi, credo, sono il linguaggio naturale dei neri d'America. Sono adatti alla mia musica popolare. Così, Porgy and Bess è una folk opera, un'opera che è al tempo stesso teatro, ricca di senso drammatico, di umorismo, di canti e di danze.
abbiamo ascoltato nel corso di questa trasmissione su Gershwin e Porgy and Bess. Entro una serie di trasmissioni su Gershwin in occasione della ricorrenza del suo dramma musicale, che quest'anno compie 70 anni, essendo andato in scena per la prima volta nel 1935 a New York. Abbiamo dunque ascoltato la lettura di un articolo essenziale di Gershwin su Porgy and Bess, le sue motivazioni, le sue giustificazioni. Abbiamo ascoltato le prove dell'opera, dirette da Gershwin nel 1935. In conclusione abbiamo ascoltato la suite Porgy and Bess, a Symphonic Picture di Robert Russell Bennett. A conclusione di questo appuntamento, entro una serie di trasmissioni dedicate alla ricorrenza di Gershwin del suo dramma musicale, riflettiamo sulle prospettive per una riunificazione della creatività gershwiniana tra i vari suoi aspetti ritenuti estranei e finanche in contrasto l'uno con gli altri, come l'attitudine celebrativa più rispettosa delle intenzioni dell'autore. Parallelamente a questa serie di appuntamenti gershwiniani, la trasmissione speciale del 10 ottobre proporrà l'ascolto dell'opera completa. L'aggettivo è tra virgolette, perché l'incisione che trasmetteremo, anch'essa storica, quella del 1951 diretta da Lehmann Engel, fu la prima a presentare il dramma musicale gershwiniano nella sua interezza, sebbene esso vi sia qui ancora ben lungi dall'essere integrale. L'appuntamento per approfondire questi contenuti è dunque al 10 ottobre. Da Aloma Bardi, grazie dell'ascolto.
We will start with the piano solo at 5 bars before 9, because the piano has a solo lasting about 2 minutes, which we will not waste time with now. 5 bars before 9, scene 1.
Abbiamo trasmesso George Gershwin e Porgy and Bess, celebrazione dei 70 anni dell'opera, a cura di Aloma Bardi, in collaborazione con ICAMUS Europa.